Grazie, fratello Sullivan. Buonasera, amici, e sedetevi. È bello essere di nuovo qui stasera sotto questo tetto e fra queste brave persone cristiane. E ci aspettiamo che Dio stasera faccia straordinariamente, abbondantemente, al di là di tutto quello che possiamo fare o pensare. Sappiamo che Egli è reale. Quanti sentono di essere stati guariti ieri sera nei servizi? Oh, è proprio eccellente. Ci aspettiamo che stasera altri siano guariti. E io penso che sono rimasti ancora dei biglietti di preghiera. Billy non ne ha distribuiti, mi ha detto, perché ne abbiamo presi solo pochi di quelli di ieri sera. E ci potrebbero essere alcune di quelle persone che sentono di voler venire nella fila di preghiera, oppure potremmo usarlo un po' dopo, durante la serata, per una fila di discernimento. E il ecco cosa. Non è il discernimento che guarisce una persona, esso li pone solo in condizione di alzare lo sguardo e accettare la propria guarigione che Gesù ha già fatto per loro. Capite? L'imporre le mani è una cosa molto buona, perché è scritturale, ma non è il modo gentile di essere guariti. In questa, nella Bibbia, c'era un giudeo che aveva sua figlia, era molto malata, a morte, e lei morì e disse a Gesù: mia figlia si trova vicino alla morte, ma vieni e imponi le mani su di lei e starà bene. Ma quando il romano, il centurione, il gentile, quando il suo servo era malato, disse: non sono degno che tu venga sotto il mio tetto, solo parla la parola. Ecco cosa mosse il cuore di Gesù. Non doveva imporgli le mani, voleva solo sentire la parola. Vedete, mi piace quella storia, perché quel romano riconobbe che era un uomo con autorità. E se diceva ad un uomo: fai questo, oppure fai quello, lo faceva. E riconobbe quella stessa autorità nel Signore Gesù, perché lui sapeva che se avesse detto ad un uomo che era sotto di lui: vai o vieni, doveva obbedirgli. E sapeva che ogni malanno e malattia era sotto il controllo del Signore Gesù. Quindi egli non doveva venire imporre le mani sul servitore, solo parla la parola e il mio servitore vivrà. E Gesù si meravigliò e disse: non ho trovato fede simile in Israele. Così di certo spero di vivere per vedere il giorno in cui noi americani avremo quel tipo di fede. Solo parla la parola, Signore, e il mio servitore vivrà. Oh, sarà un grande giorno. Ora, siamo a volte quando l'unzione è molto forte e a volte non ho l'opportunità di fare la chiamata all'altare. Alcuni degli altri fratelli, il fratello Sullivan o alcuni dei miei mirabili fratelli qui, se ne occuperanno. Qualcuno potrebbe dire che stiamo solo dando risalto alla guarigione divina. La guarigione divina è proprio come andare a pesca. Non mostrate l'amo al pesce, gli mostrate solo l'esca e lui afferra l'esca e prende l'amo. Quindi ecco com'è la guarigione divina. È attraente perché essa dimostra e prova che c'è un Dio che vive ed è interessato a voi. E l'incredulo lo vede, velocemente il suo occhio lo afferra e sa che c'è un Dio vivente. E poi allora è sulla lenza della salvezza. Dio può iniziare a controllarlo allora e recuperarlo. Quindi ecco per cosa è la guarigione divina, solamente per quello scopo. I ragazzi qui hanno dei nastri e dei libri e registrazioni e così via, di cui hanno una piccola attività in proprio di cui si occupano. Noi non per me stesso, ho solo quei libri e alcuni di essi devo comprarli. Ci sono alcuni di essi che mi appartengono, il sermone. Gli altri sono libri che compro dal fratello Lindsay, chiamato Storia della mia vita. E poi c'è uno chiamato Un profeta visita l'Africa e credo tre o quattro dei sermoni mi appartengono. Li hanno qui, non per denaro, solo in modo che il messaggio sia divulgato. Quella è la cosa principale, divulgare il messaggio, perché viviamo in un'ora più tarda di quello che pensiamo. È alla conclusione dell'epoca e la Chiesa è in una condizione terribile e cerchiamo solo di spargere la luce del sole fra le persone. Non per cercare di convertirle ad alcuni dei nostri credi, ma per cercare di portarla a vivere più vicini al Signore Gesù e credere a Lui. Non per togliere membri da una chiesa verso un'altra chiesa, ma mandare più membri in quella chiesa. È il nostro scopo. Ora, appena prima di aprire la parola per il messaggio della sera, che è breve, non vogliamo trattenervi a lungo, perché molti vengono da lontano, fuori città, e dovete tornare al lavoro. E aspetteremo fino a sabato sera e allora vi terremo fino a tardi. E poi domenica non dovete andare alla scuola domenicale prima delle 9:30. Quindi chiniamo i capi solo un momento per una parola di preghiera. Signore, siamo grati oltre il pensiero per l'opportunità di venire e chinare i capi verso il Dio vivente e sapere che ci è stato promesso dal suo Santo Figlio, il Signore Gesù, che possiamo avere quello che chiediamo se chiediamo al Padre nel nome del Signore Gesù, suo Figlio. E ci è stato assicurato che avremo un colloquio o un'udienza con Lui se veniamo nel nome di Gesù, perché Egli ha detto: chiedete al Padre qualsiasi cosa nel mio nome, Egli la accorderà. E siamo assolutamente certi stasera che Egli ci ascolta e che quello che chiediamo sarà accordato, perché sentiamo che il nostro chiedere è la volontà di Dio. Perché Egli ha detto in un certo punto: non avete perché non chiedete, e non chiedete perché non credete. Signore, il motivo per cui veniamo è perché davvero crediamo e crediamo che Tu risponderai. E le nostre preghiere non sono solo per essere udite dagli uomini, ma crediamo che Tu stai ascoltando e siamo certi che Tu ci risponderai, perché ce l'hai promesso. Vorremmo chiedere solo che sia fatta la Tua volontà. Lascia che sia stasera, Signore, che ogni peccatore che è qui, che non Ti conosce come proprio Salvatore, possa questa essere la sera in cui sarà fatto o detto qualcosa affinché accettino Te come loro Salvatore. Possano quelli senza lo Spirito Santo stasera, che bramano e aspettano quell'ora in cui cadranno le scaglie dai loro occhi, e allora sarà dato loro il desiderio del loro cuore. Oh Signore, possa lo Spirito Santo stasera riempire ogni cuore. Possa esserci una tale manifestazione dello Spirito di Dio al punto che le loro anime siano così entusiasmate, tanto che ogni dubbio e superstizione sia tolta da loro e lo Spirito Santo entri nella loro vita e li suggelli nel regno di Dio. Concedi stasera, Signore, che non ci sia una persona malata fra noi quando il servizio finirà. Possa ognuno essere guarito. Non vorremmo dimenticare quelli che sono negli ospedali e reclusi e in prigione, che sono profondamente nel bisogno della Tua misericordia. Sì, con loro, oh Signore. E quando ce ne andremo stasera, possiamo dire come i discepoli: abbiamo visto cose strane oggi. E possano i nostri cuori ardere dentro di noi mentre andremo nelle nostre diverse case. Dipendiamo da Te, nostro Salvatore, per concederci queste cose secondo la Tua promessa. E la Tua promessa è sempre la Tua volontà. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Se vorrete andare stasera negli scritti sacri al primo libro di Corinzi, undicesimo capitolo, vorremmo leggere una porzione della scrittura iniziando con il ventitresimo versetto. Poiché io dal Signore ho ricevuto ciò che anche io ho dato a voi, cioè che il Signore Gesù, nella notte che Egli fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: pigliate e mangiate, questo è il mio corpo, il quale per voi è stato rotto. Fate questo in rammemorazione di me. Alla stessa maniera, prese anche il calice, dunque, e quando egli ebbe reso grazie dicendo: questo è il calice del nuovo patto, ogni volta che voi ne berrete, in rammemorazione di me. Perciò che ogni volta che voi avrete mangiato il pane, bevuto il calice del Signore, voi annunzierete la sua morte finché egli viene. Perciò chiunque avrà mangiato questo pane, bevuto il calice del Signore indegnamente, sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora voglio leggere il mio testo dal ventinovesimo versetto. Perciò chiunque avrà mangiato e bevuto indegnamente sarà colpevole del corpo del Signore. Ora, aspettate, l'ho letto male. Perciò chiunque avrà mangiato e bevuto indegnamente, non discernendo il corpo del Signore, berrà giudizio a se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Ho pianto su questa Bibbia e ci sono dei punti sbiaditi in essa. Non discernendo il corpo del Signore. Ora, il mio argomento stasera è discernere il corpo del Signore. Ora, la nostra determinazione eterna non è del tutto determinata da quello che vediamo e quello che sentiamo, ma è determinata dal discernimento che abbiamo di quello che vediamo e quello che sentiamo. Paolo non discuteva con loro per il prendere la comunione, il loro atto era giusto, ma il loro discernimento era errato, perché prendere la cena del Signore è il comandamento del Signore, ma prenderla indegnamente, non discernendo il corpo del Signore, è dove si trova la cosa errata.
These Christians was taking the communion and not living the life.
Questi cristiani prendevano la comunione e non ne vivevano la vita. Il cristianesimo è un'esperienza è una vita. E questi cristiani vivevano proprio ogni genere di vita, portando un povero esempio della loro professione. E Paolo dice che per questo motivo molti sono malati e deboli fra voi e molti dormono, che significa che sono morti, perché non discernono il corpo del Signore.
And we who call ourselves Christians, we have no right.
E noi che ci chiamiamo cristiani non abbiamo diritto di prendere la comunione se non stiamo vivendo al di sopra del vituperio del mondo. Non ne abbiamo il diritto. La comunione è per coloro che vivono giustamente come esempio di cristianesimo. La cosa peggiore al mondo è una persona che cerca di imitare qualcosa. E c'è troppo di quello nel mondo oggi. Non solo noi in questo giorno siamo colpevoli dello stesso crimine di cui Paolo rimproverava la Chiesa di Corinzi, ma cercando di fare qualcosa che il Signore ha comandato senza discernere il corpo del Signore. E il corpo del Signore sono i credenti. Ma oggi facciamo delle cose non discernendo niente della parola di Dio. Dovremmo avere un discernimento su tutto quello che facciamo. Dovrebbe essere misurato dalla parola di Dio. Tutto quello che i cristiani fanno e dicono dovrebbe essere misurato mediante la parola di Dio. Oggi le persone sono cambiate molto e a volte mettono più affidabilità su quello che la Chiesa dice di quello che dice la parola. Credono allora che la Chiesa abbia diritto di discernere la nostra attitudine più di quanto ne abbia la parola di Dio. Per esempio, così la Chiesa potrebbe dire: i giorni dei miracoli sono passati, e molte persone lo crederanno perché pensano che la Chiesa ne sappia di più in merito dello Spirito Santo che ha scritto la parola. Quindi non siamo in grado di discernere le cose di Dio. Gesù una volta disse che se un uomo non nasce di nuovo, non può vedere il regno di Dio o comprendere. E in altre parole, non potete discernere il regno di Dio finché non siete nati di nuovo. Persone che verranno e ci diranno che coloro che hanno accettato l'esperienza del battesimo dello Spirito Santo, che sono fanatici, oppure hanno qualche nome empio, e il diavolo ha affibbiato alla Chiesa per chiamarli santi rotolanti. Ho predicato in tutto il mondo e non ho ancora mai visto un santo rotolante. È un nome che il diavolo ha aggiunto alla Chiesa del Dio vivente. A volte le persone non hanno il giusto discernimento, hanno timore di quello. Non sapete che il nostro Signore è stato pubblicamente dichiarato una persona malata di mente? I farisei, la Chiesa elevata, disse: quell'uomo è fuori di testa, ha un diavolo ed è folle. E la parola folle significa essere pazzo. E se chiamavano lui pazzo, quanto più chiameranno così i suoi discepoli? Paolo disse ad Agrippa: nella via che chiamate eresia, follia, ecco come adoro il Dio dei nostri padri.
I'm so
Sono così felice stasera di unire le mani con lui nella via che è chiamata fanatismo per la Chiesa moderna. Quella è la via in cui adoro Dio. Erano chiamati eretici perché non discernevano correttamente il corpo del Signore, che è la Chiesa del Dio vivente. E la Chiesa stasera è chiamata folle perché le persone non hanno il discernimento. Se un uomo è nato di nuovo e mi dici di essere nato di nuovo e non credi che la guarigione divina è una promessa di Dio e non credi che il battesimo dello Spirito Santo è per le persone oggi, allora dovrò dire che la tua nascita era da parte dello Spirito sbagliato. Perché lo Spirito Santo ha detto che questa promessa è per voi e i vostri figli e coloro che hanno da venire, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Lo accettate tramite una concezione intellettuale. La gente prende la parola di qualcun altro in merito e non ha il discernimento. Non possono discernere fra il giusto e l'errato. Penso oggi che molti di noi giganti intellettuali, non noi, ma molti giganti intellettuali, il popolo di Dio non è mai stato un grande intellettuale. La Bibbia disse che i figli delle tenebre sono più avveduti in questo mondo dei figli della luce. Dio paragonò il suo popolo a pecore. Non sono scaltre intelligenti. Egli le tiene come sono, in modo da poterle guidare. Se cercate di usare il vostro pensare intellettuale, potete? Proprio allora sbarrate la porta a Dio. I figli di Dio sono guidati dallo Spirito di Dio. Ma è un grande giorno intellettuale in cui viviamo. Pochi mesi fa, lo leggete nel giornale, su a New York hanno avuto un processo. E due piccoli predicatori che si sentivano guidati dal Signore tempo fa, piccoli individui circa come me, che appena conoscevano il loro ABC. E il Signore li guidò dai Bowery e comprarono un certo edificio e là predicavano il Vangelo ai loro fratelli caduti. E una grande azienda venne per comprarlo e tutti gli altri svendettero, tranne questi piccoli predicatori. Avevano la rivelazione che il Signore voleva rimanessero là, così tennero la loro proprietà. E le autorità li portarono in tribunale e incaricarono e presero uno dei grandi giganti intellettuali, l'avvocato Greenwald. E fece sì che questi piccoli individui si vergognassero. Dispose le sue parole così correttamente e in modo così istruttivo e in modo tale che quei piccoli individui non seppero come rispondergli, perché era un gigante intellettuale, uno degli avvocati migliori che ci fossero a New York. E avevano confuso così tanto i piccoli individui che non sapevano cosa dire. Alla fine Batté disse: «Cosa dite in vostra discolpa?» E uno dei piccoli predicatori si alzò e strinse la mano dell'altro e disse: «Signore, l'unica cosa che sappiamo è che il Signore ci ha detto di prendere l'edificio». E l'avvocato Greenwald disse: «Ecco, fermati, non vogliamo nessun signore in questo caso». Circa due settimane dopo, un aereo cercò di andare sotto il ponte e scese impiccata nelle acque ghiacciate. E là, l'avvocato Greenwall, nell'acqua, in lotta e morente, mi chiedo se volesse Dio su quella scena. Qual era il problema? Non aveva discernimento del corpo del Signore, perché quei piccoli predicatori erano unti dallo Spirito Santo e avevano la volontà di Dio. Non abbiamo bisogno di essere giganti intellettuali, abbiamo bisogno di essere degli umili servitori del Signore e discernere il suo corpo. E tutta la sua intelligenza, e la sua scaltrezza, e la sua istruzione. Sapete, la Bibbia disse, è meglio che vi sia appesa una macina attorno al collo e siate annegati nelle profondità del mare, che di offendere i miei unti. Ebbene, immagino che ebbe molto tempo per pensare di chiamare il Signore sulla scena, ma non ebbe discernimento del corpo del Signore. A volte mi chiedo se noi americani intellettuali abbiamo discernimento sufficiente a discernere il bene dal male. Specialmente i tribunali giovanili dimostrano che non lo abbiamo per discernere il bene dal male per i nostri figli e sembrano avere una buona risposta dello psicologo. Per esempio, come questo, se Junior va da suo papà e batte i piedi e grida e scuota la testa, dice: papà, non mi importa cosa dici, voglio un'auto sportiva. Quella è l'America tipica. E il padre dice: va bene, Junior, te la comprerò. Potreste dire a quel papà: perché l'hai fatto? Oh, gli voglio bene. Ricorda, papà, Junior crescerà per essere un uomo un giorno e si sposerà e avrà una famiglia. Dio aiuti quella moglie che vivrà con un ragazzo che è stato cresciuto così per fare a modo suo in tutto quello che vuole. Non può discernere il bene dal male. Quello non è amore, quella è pura ignoranza. La Bibbia è giusta. Risparmia la verga e vizierai tuo figlio. La piccola Fanny verrà dalla madre e sta per andare al rock and roll. La madre le dice che non può farlo, ma, oh madre, sei crudele verso di me. Certamente vuoi bene a Fanny e la lasci andare. Uscirà in quel mucchio di teppisti, in tutta quell'assurdità, tornerà e raggrinzerà le sue piccole labbra dipinte e vi dirà una bugia che non c'è male in ciò. Dio abbia misericordia dell'uomo che sposerà qualcosa del genere come moglie. Discernere il bene dal male. Non sappiamo discernere il nostro. A volte mi chiedo se sappiamo discernere il bene dal male per i nostri corpi, specialmente il corpo del Signore. Non discerniamo il bene dal male dai nostri corpi. Giorno dopo giorno e settimana dopo settimana, mese dopo mese e anno dopo anno, gli scienziati lavorano nei laboratori e dispongono grandi scritte, tutto e pubblicità, e avvisano le persone. Cancro in pacchetti. Uomini, più di 270.000 americani moriranno quest'anno per il fumare sigarette. E continuate proprio a fumare. Non riuscite neanche a discernere i nostri corpi. Figuriamoci discernere lo Spirito Santo e nel corpo del Signore. Avete visto quell'articolo l'altro giorno che questa scienza ha prodotto tutta la sua ricerca? Ha detto, non solo per le sigarette vi portano il cancro, ma avete il 50% di possibilità di prendere ogni altra cosa. E continuate proprio a fumare. Una donna mi ha incontrato tempo fa, quando ho colpito quello il più forte possibile. Era una fumatrice incallita e disse, mise un suo piccolo appunto nella mia tasca, disse, leggi questo quando sarai a casa. Dissi, grazie, lo leggerò ora. E l'ho tirato fuori e ho iniziato a leggere. Disse, non è educato che un ministro al pulpito parli contro il fumare. Non hai niente a che vedere con quello. Dissi, è mio dovere parlare contro ogni cosa che è errata. Dio aiuti il predicatore che non ha discernimento del bene abbastanza per ogni cosa che è sbagliata. Un predicatore che non può discernere il bisogno della sua gente tramite lo Spirito Santo. Dio disse, questo corpo è un tempio dello Spirito Santo. Se lo contaminate, lo distruggerò. Dovremmo predicare contro ciò. Il problema di ciò è, abbiamo troppi predicatori che fumano sigarette. Ecco qual è il problema. E hanno timore di dirlo nella loro congregazione perché sanno di essere colpevoli anche loro. Discernere giustamente, dividere giustamente. Whisky, alcol, ebbene dicono, fa male, ovunque sullo schermo della televisione, su ogni cartellone, nei giornali, ci sono grandi lattine di birra con giovani donne carine che la bevono. Vi mostrano quando iniziano, guardatelo un po' dopo quello. Riempie la loro mente con tossine velenose. L'incremento dell'infermità mentale è terribile. Fa in modo che l'immoralità vada fra i giovani. E persino le chiese oggi predicano e praticano, molte di esse, bere moderatamente. Sapete che è la verità. Dicono ai loro giovani a casa e ai genitori, lasciate bere i vostri figli, devono bere comunque, quindi insegnate loro solo a bere moderatamente. La Bibbia lo condanna, non è giusto? Dio aiuti un uomo che non ha più di quel discernimento o una chiesa che non può discernere il bene dal male. Oh, viviamo in un giorno terribile. Discernere il corpo del Signore. Nelle nostre chiese e fra le nostre persone di chiesa oggi è una tale vergogna. Anche il modo in cui agiscono le nostre donne. Molte di esse portano vestiti immorali, quei piccoli pantaloncini. È così peccaminoso. Una signora mi ha detto, e molti mi hanno detto, Billy, faresti meglio a smettere di parlare di quello. No, signore, forse dovrò predicare alle colonne. Dirò la verità. È giusto, è giusto, è la verità. Grazie, ciò è sbagliato ed è peccaminoso. C'è stata una signora che mi ha detto, non porto pantaloncini, porto pantaloni. Ho detto, è peggio. La Bibbia ha detto, è un abominio verso Dio che una donna indossi un indumento che appartiene all'uomo. È la verità. E poi l'alibi è, non fanno altri abiti oltre a quello, ma fanno ancora macchine da cucire e vendono stoffe. Una donna che si veste così sarà colpevole di adulterio al giorno del giudizio. Potresti essere pure come un giglio verso tuo marito o il tuo ragazzo. Ma Gesù disse, chiunque guarderà una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Quindi potreste non aver fatto nulla di sbagliato, effettivamente. Ma quando ti sei vestita così, ti sei presentata all'uomo e gli dovrà rispondere di aver commesso adulterio e tu ne hai la colpa. E la Chiesa lo permette. Non discerne il corpo del Signore. Che pietà! tagliarsi i capelli. La Bibbia disse che una donna che si taglia i capelli, suo marito ha il diritto di darle un divorzio perché è infedele. Disse che lei disonora il suo capo. È giusto? E l'uomo è il capo della donna. So che è duro, ma ci serve discernimento. Ci serve discernerlo tramite la parola. La parola è giusta. Serve la parola. La parola di Dio è sempre giusta. Non possiamo discernere da quello che pensano le persone, cosa ci dicono gli intellettuali, quello che ci dicono gli psichiatri. Dobbiamo seguire quello che Dio dice. L'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Non discernendo il corpo del Signore. Molti sono deboli e malati, molti dormono morti, spiritualmente morti. L'ultima piaga che colpì l'Egitto fu la morte. L'ultima piaga che ha colpito la Chiesa è morte spirituale. Quello che ci serve oggi è un risveglio spirituale, per discernere. Queste persone potrebbero aver fatto questo, con buone intenzioni. Quell'uomo giù al sud, quel dottore, l'altro giorno, che ha dato a quell'uomo quell'acido solforico che l'ha ucciso. Aveva buone intenzioni, pensava fosse giusto, ma aveva poco discernimento, non discerneva la sua medicina. Come la ragazzina che scendeva la strada e trovò un gattino ed era tutto bagnato e mezzo congelato e lo portò dentro, aprì la porta del forno e lo mise nel forno per riscaldarlo. Le sue intenzioni erano buone, ma il suo discernimento era scarso. Ebbene, se non stiamo attenti, anche noi cuoceremo il gattino con parte del nostro discernimento intellettuale. I comunisti ci sono addosso, il mondo ci ha addosso, le nostre chiese sono divise, uomini si separano, separandosi apparentemente non avendo la fede, cercano cavilli in piccole dottrine insignificanti. Dovremmo riunirci braccia e cuore e pregare e digiunare e invocare finché Dio rimanderà lo Spirito Santo in modo da avere il discernimento spirituale. L'ora è giunta, il tempo della fine ormai. Siamo nell'ombra della venuta del Signore e la Chiesa non sa discernerlo. Viviamo nell'ora più tarda di quanto pensiate. Se Paolo potesse sorgere dai morti stasera a Middletown, parlate di un fuoco che arde, lo porterebbero in prigione prima del giorno, come un maniaco o un selvaggio. Quell'uomo riempito di Spirito Santo e vede le cose nel modo in cui sono, e sapendo che il tempo è vicino, ci sarebbe un risveglio o dovreste andare in prigione per ascoltarlo. È così. Ora... Gesù disse, e la Bibbia lo dice, negli ultimi giorni, appena prima della venuta del Signore, ci saranno grandi segni e prodigi che avverranno sulla terra. E sapete, la Chiesa è così morta nella teologia e ogni genere di insegnamento e ammaestramento e programma istruttivo che non può discernere quelle cose. Non disse Gesù alla Chiesa nel suo giorno, sapete discernere il volto del cielo, ma i segni del tempo non sapete discernerli, perché se aveste conosciuto me, avreste conosciuto il mio giorno. L'ora della liberazione della Chiesa e non sanno discernerlo. Siamo così. Qualcosa non va. Sto parlando della Chiesa intera. Tutti quelli che si definiscono cristiani. Dio può iniziare a muoversi e avvengono cose spirituali. Le persone vengono salvate e riempite con lo Spirito Santo. Molte migliaia che si definiscono cristiani si ritireranno da ciò e diranno, quelli sono santi rotolanti. Non avete il discernimento spirituale, perché tutto quello che fa lo Spirito Santo è scritto nella Bibbia. Giudicate ogni cosa dalla Scrittura. Ecco come discerniamo per vedere se il nostro discernimento è giusto. Se la Bibbia disse Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno, lo credo. Se la Bibbia, se Gesù disse le cose che faccio io le farete anche voi, lo credo. E se la Bibbia disse che lo Spirito Santo è per ogni generazione, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà, non credo che una stretta di mano renda il suo posto. Credo sia lo stesso Spirito Santo che scese allora mostrando gli stessi segni, gli stessi prodigi. Il miglior testimone che abbiamo lo Spirito Santo, è quando il nostro spirito porta testimonianza con la parola. Se ci definiamo cristiani e diciamo di essere riempiti con lo Spirito e vediamo che il battesimo dello Spirito Santo viene versato sui credenti di ogni epoca e il nostro spirito ci dice è per un'altra epoca, vi sbagliate! È così. Quando la Bibbia dice che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, se il nostro spirito dice no, è morto, è finito, c'è qualcosa che non va. Gesù disse le opere che faccio io le farete anche voi. Ecco, sono sempre con voi fino alla fine del mondo. E se il nostro spirito si ritira da quello, non abbiamo lo Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo dirà amen ad ogni parola che egli ha scritto. Ora la conoscenza intellettuale vi allontanerà da esso. Ma lo Spirito Santo dirà amen alla sua stessa parola. Lo farà di certo. E sta cercando e ricercando e provando a trovare qualcuno in cui poter stabilire se stesso. Brama a trovarlo. Non pensate di poter esaurire la sua bontà. Potreste immaginare un piccolo pesce lungo mezzo pollice fuori, in mezzo all'oceano Pacifico, che dice «Farei meglio a bere quest'acqua con parsimonia, potrei finirla». Quello sarebbe sciocco tanto quanto cercare di pensare di poter mai esaurire la bontà di Dio. Chiedete in abbondanza affinché le vostre gioie siano complete. Credete a Dio per ogni cosa che ha promesso. È vostra. I profeti del Vecchio Testamento, Daniele e gli altri, dissero negli ultimi giorni che le persone che conoscono il loro Dio faranno meraviglie. È una promessa. Quando l'intellettuale guarda le meraviglie e dirà, oh, è psicologia, è telepatia mentale, è un'opera del diavolo. Ma lo Spirito Santo risponderà, amen, è la verità, il giusto discernimento. L'hanno promesso, Gesù l'ha promesso. Gesù disse, le opere che faccio io le farete anche voi, anche maggiori di queste ne farete, perché io vado al Padre mio. Paolo promise che negli ultimi giorni, tramite lo Spirito Santo, che la Chiesa apostaterà, milioni di essi, verrà una grande apostasia, perché gli uomini saranno temerari, gonfi, amatori della voluttà più che amanti di Dio, mancatori di fede, calunniatori, incontinenti e senza amore verso i buoni, non il giusto discernimento. Oh, dite, sono i comunisti, sono i cosiddetti cristiani. Osservate il versetto seguente. Avendo parvenza di pietà, ma rinnegandone la potenza, nessun discernimento spirituale. Quando avete discernimento spirituale e lo Spirito Santo è su di voi, avete discernimento spirituale. Esso dice amen ad ogni promessa di Dio. Paolo disse che sarebbero venuti quei giorni. Li abbiamo! Sono qui, sono fra noi, e guardiamolo, vediamo, lo sentiamo da ovunque. E cosa facciamo? Dovrebbe tirarci insieme. La Bibbia disse, riunitevi insieme e ancor più quando vedete quel giorno avvicinarsi. Dovrebbe essere un risveglio dopo l'altro e fuochi della gloria di Dio costruiti in ogni chiesa e ogni luogo. Un grande riunirsi dove tutte le chiese di un solo cuore e unico accordo si riuniscono insieme e dimenticano la loro teologia fatta dall'uomo e invocano Dio per potenza spirituale. spirituale e discernimento spirituale. Quella è l'ora che ci serve. Potrei dire questo, che Gesù ci ha dato il giorno, come ho accennato ieri sera, per sapere il tempo della fine. Gesù disse come fu ai giorni di Lot, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Ora il vostro spirito lo discerne bene, come fu ai giorni di Lot. Ricordate, Lot era un simbolo dell'America. È dimostrato. Qual era il peccato di Sodoma? Era perversione. E questa nostra nazione americana, le donne si sono così degradate che le fonti naturali dell'uomo sono state pervertite. Ero a Los Angeles alcune settimane fa dagli uomini d'affari cristiani e ho preso uno dei loro famosi giornali e ho visto dove un analista diceva che lo scorso anno la perversione e l'omosessualità sono cresciuti del 20%. Gesù disse come fu ai giorni di Sodoma. La polizia e gli omicidi e tutto quello avviene proprio continuamente nella separazione di ragazzi che vivono insieme come marito e moglie. Donne vivono allo stesso modo, pervertiti nelle menti, menti sudice, perché non hanno discernimento spirituale. Tutto è lussuria e sozzura e non possono essere neanche soddisfatti una dall'altra. Non si sposano neanche, solo vanno ed escono finché sono pervertiti. Gesù disse che sarebbe avvenuto negli ultimi giorni ed eccolo qui. E lo ricordate anche ai giorni di Sodoma. Ognuno, voi ministri, voi studiosi della Bibbia, credo sarete d'accordo con questo. Il dottor Scofield e molti degli altri, quasi tutti gli insegnanti, Charles Fuller e così via, alcuni grandi studiosi della nazione, che Abramo rappresentava lo spirito, la chiesa spirituale, Lot rappresentava la chiesa carnale o naturale, era giù a Sodoma nel peccato. Tuttavia aveva in sé la giustizia, ma si mescolava con ciò. E ricordate, c'erano due predicatori intellettuali che erano scesi a Sodoma a predicare. Non fecero alcun miracolo, li accecarono soltanto. E la predicazione della croce acceca l'incredulo. Ecco cosa hanno fatto le grandi riunioni di Billy Graham e gli altri. Li hanno resi peggiori. Quando Billy Graham alcune settimane fa ha notato, l'avete sentito, che quando camminava in Inghilterra e dovette far rientrare sua moglie da fuori nei parchi, dove aveva tenuto un grande risveglio perché uomini e donne commettevano atti sessuali proprio apertamente, in pubblico dove teneva il risveglio. Serve a qualcosa? Non un intellettuale. Servirà una chiamata dell'ira di Dio e il santo fuoco dal cielo per portare una differenza al mondo e non lo farà. Le persone stanno aspettando che arrivi qualcosa di grande e siete alla fine di quello che è già avvenuto. Gli ultimi segni sono stati dati alla Chiesa gentile. I giudei lo avranno dopo che la Chiesa sarà rapita, ma siamo alla fine dell'epoca gentile. Ora, proprio concludendo, potrei dire questo. Avete notato che tipo di persona rimase indietro per parlare alla Chiesa spirituale? Si detto con la sua schiena rivolta alla tenda, e lui era un estraneo, e disse: dov'è tua moglie Sara? E disse: lei è nella tenda. Disse: vi visiterò, Abramo, secondo la promessa che vi ho dato. Ed egli, Sara all'interno, rise tra sé, e l'angelo disse: perché ha riso? Gesù disse, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Ora comprendete? Comprendete perché un ministero come questo può andare solo a persone del pieno Vangelo? Vedete dove si è arrivati? Sono cresciuto in una chiesa battista e consacrato predicatore missionario battista, ma quando qualcosa ha colpito il mio cuore, ho avuto discernimento che quella era la parola di Dio ed egli la rese manifesta. Mi dissero: sarai un santo rotolante, Billy, nessuno ascolterà roba simile a quella. Dissi: se Dio l'ha mandato, Dio l'ha promesso nella sua Bibbia, egli avrà qualcuno che lo ascolterà. E così discerniamo il corpo del Signore, discerniamo i tempi in cui viviamo, moriremo spiritualmente se non lo faremo. E se questo è vero, lo Spirito Santo è con noi e abbiamo l'ultimo segno della venuta del Signore appena prima che Egli venga. Ricordate, quello fu appena prima che Sodoma bruciasse, appena poche ore prima che bruciasse. Credo oggi molti, tutti voi avete sentito cosa ha detto Khrushchev l'altro giorno agli americani? L'avete letto nei giornali. Ecco la sua dichiarazione. Se avete discernimento naturale, afferrerete questo. Disse, se c'è un Dio, egli spazzerà il tempio e lo pulirà di voi, capitalisti usurai. Vedete cosa significa? Non è così? E lui ha ragione. Un pagano, un diavolo, un impostore, così deve fare delle minacce. Ancora dormono, peccano, bevono, proprio ignorano, perché non hanno discernimento spirituale del corpo del Signore. In che giorno stiamo vivendo? Fratello e sorella, per voi, miei amati, non sto cercando di essere parziale, vi sto solo dicendo la verità, sono solo responsabile per la Bibbia. E vi sto dicendo, se credete che io sia suo profeta o suo servitore, credete che vi sto dicendo la verità. La fine è vicina, quanto vicina non lo so e nessun altro lo sa, ma so che viviamo all'ombra della sua venuta. Non potete vedere quelle minacce? Vedete che cos'hanno? La nazione sta cercando di starne alla larga, bevendo, ridendo. Non potete farlo? Lo stanno facendo per non prendere il discernimento spirituale che Dio ha mostrato loro, la scritta sulla parete. Sappiamo che è là, potete starne alla larga raccontando barzellette e Hollywood, televisione, o stare a casa e trastullarvi con quello se volete, ma un vero uomo o donna nato di nuovo, che ha discernimento dello Spirito Santo, troverà il suo posto nella Chiesa, adorando e invocando e facendo tutto quello che riesce nella sua vita per cercare di far entrare peccatori. Certamente, se è Dio, lo sia. Dovreste metterci il cuore, se avete discernimento. Operate, solo non andate e dite, sì, lo credo, è la verità, è buono, amen. Andate a casa, andate ad operare. Avete discernimento, operate finché c'è luce, perché verrà la notte in cui nessuno può operare. Operate mentre c'è una porta aperta, operate mentre possiamo avere riunioni così. Fate entrare i vostri cari, portateli nel Vangelo, prendete i nostri amici, i nostri vicini. Dio è morto per quelle persone e dovremmo essere abbastanza preoccupati per loro da operare finché le nostre mani sanguinano. Arriveremo mancanti se non lo faremo. Come la ragazzina qui in Kentucky che è morta recentemente sulle colline tempo fa. C'erano circa 8 figli. Una ragazzina circa la mezzana di circa 12 anni. Sue sorelle e fratelli erano così pigri. Non facevano nulla. E sua madre giaceva morente con la terribile malattia della tubercolosi. E la ragazzina lavava per terra, cucinava, lavava il bucato, si prendeva cura di sua madre, mentre gli altri andavano in giro, giocavano e andavano a nuotare. Alla fine sua madre morì e poi la ragazzina dovette continuare perché nessuno di loro voleva lavorare. E lavorò, e lavorò, e lavorò, finché alla fine prese la malattia tanto temuta, malnutrizione, e non aveva abbastanza da mangiare e così via. Il piccolo corpo della creatura ebbe un crollo, stava morendo. Un insegnante di scuola domenicale andò da lei, disse, sei cristiana? Disse, sì, lo sono. Disse, a quale denominazione appartieni? Disse, non appartengo a nessuna denominazione. Disse, allora dimmi, come farai mai ad incontrare Gesù? Che cosa gli mostrerai? A quale chiesa appartieni? Lei disse, gli mostrerò solamente le mie mani e gli comprenderà. Pensa sia quello che egli cercherà in tutti noi. Quando vediamo riunioni come queste che avvengono qui, egli guarderà le nostre mani e vedrà cosa ne abbiamo fatto. Discernimento spirituale, non discernendo il corpo del Signore. Preghiamo. Se quelle mani fossero all'opera, e sapete che dovrebbero esserlo, non le volete innalzare a Dio e chiedergli di santificare quelle mani per il suo servizio mentre preghiamo? Alzate la mano. Signore, guarda quelle mani e anche le mie, Signore. Voglio venire come un soldato con i calli. Non voglio venire senza niente. Voglio predicare finché morirò. Voglio tirare, supplicare, digiunare e pregare, perché so che le ombre della notte stanno scendendo e l'ora arriverà presto. Signore, apri i miei occhi per vedere altri segni della tua venuta. Fai ardere i cuori di queste persone stasera con le grandi meraviglie che hai promesso. Quando vediamo la predizione del mondo e sentiamo uomini peccaminosi gridare e gli spazzerà le capitali, comprendiamo che là hanno le bombe con cui farlo, solo alcuni fanatici per farlo partire. Stai trattenendo con misericordia finché avrai pronta la tua chiesa. Signore, quelli che sono qui stasera, preparaci, metti i nostri cuori al servizio, mostraci la tua presenza, perché crediamo che tu sei risorto dai morti e il nostro spirito discerne che tu sei qui, lo stesso Gesù, ieri, oggi e in eterno. Sei qui nella forma dello Spirito Santo per operare tramite la tua Chiesa, per guarire e salvare. Ascoltaci, Signore, mentre affido a te queste persone e me stesso nel nome di Gesù, il Figlio di Dio. Amen. Oh, per la sua misericordia, per la sua bontà, mi sento proprio tutto lavato. Quello era sul mio cuore, dovevo dirlo. Spero di non aver ferito il mio amico metodista, battista o pentecostale. Se l'ho fatto, non intendevo ferirti, voglio destarti, scuoterti un poco. Siamo alla fine. Non discernendo il corpo del Signore, separandoci apparentemente non avendo la fede. Semmai c'è stato un tempo in cui ci serve ognuno di voi, e proprio ora vi servo io, e a me servite voi. A Dio serviamo entrambi, uniamo i nostri cuori e sforzi. Non pensiamo, perché siamo nazareni, pellegrini della santità, cattolici, presbiteriani, pentecostali o quello che siamo. Siamo cristiani. Discerniamo il corpo del Signore e allunghiamo il braccio anche per il peccatore più vile e portiamoli nell'ovile. Quella è la mia umile preghiera. L'angelo di Dio che venne a Sodoma è venuto e gli è promesso. Ricordate, quello stesso angelo è venuto. Chiunque sa che quello era Dio. Non era quel corpo, perché il corpo era polvere. L'ho detto a qualcuno non molto tempo fa che quello era Dio. Ha detto un ministro, oh, ora, fratello Branham, non credi che quell'uomo fosse Dio? Ho detto, era Dio? Abramo disse che lo era. Lo chiamò Elohim, quello è Dio onnipotente. Lui e due angeli. Ha detto, bene, pensavi vivesse in un corpo. Ho detto, è così facile. Siamo fatti di 16 elementi, petrolio, luce cosmica e calcio, potassio, così via. Dio ne ha radunato solo una manciata, ha fatto, ha detto, entra là, Gabriele, entra là, Michele, e ne soffiò uno per se stesso. Disse, ho sentito che Sodoma è quasi pronta. Scendiamo e guardiamo, scendiamo noi stessi. Abramo ha predicato e altri hanno predicato. Vediamo da noi stessi. E dove andarono? Dall'eletto. Questo che rimase indietro parlò ad Abramo e Abramo lo chiamò Elohim. Osservate quella L maiuscola e vedete se non è giusto. Il Signore Dio Geova era in un corpo di carne. Proprio non realizzate cos'è Dio. Dio può solo... Sono felice di conoscere quel Dio. Uno di questi giorni non sarò altro che forse cenere vulcanica, ma egli parlerà e io verrò di nuovo in vita. Egli è Dio. Mia moglie mi ha detto non molto tempo fa, disse, Billy, sei quasi calvo. Ho detto, non ne ho perso neanche uno. Ha detto, dove sono? Ho detto, dimmi dove erano prima che li ricevessi. Ti dirò dove sono, che aspettano il mio arrivo. È giusto! Nessuno dei capelli del vostro capo perirà. Il Dio del cielo, che controlla ogni cosa, dirà William Branham o così via. Fatti avanti e io verrò a sua somiglianza. Alleluia! Quello stesso Dio tramite lo Spirito Santo dimora fra noi stasera nella gloria della Shekinah, dimostrando se stesso tramite gli stessi segni naturali che fece. Se una vite porta uva oggi, porterà uva domani. Se una vite, avrà sempre uva. Non lo otterremo mai secondo l'intellettuale. Dovremo entrare tramite lo Spirito Santo, perché è l'unico tipo di Spirito che porta la Chiesa dello Spirito Santo, i frutti dello Spirito, la vita di Cristo in noi. Quello stesso angelo è qui, un testimone prima della distruzione di Sodoma e Gomorra. Vanno in distruzione. Ora vediamo, quanti hanno biglietti di preghiera? Alzate la mano, ce ne sono 40 o 50. Quanti non hanno biglietti di preghiera? Alzate la mano. Ebbene, ce ne sono tre volte tanti. Bene, mi sento guidato a qualcosa. Prendiamo solo quelli che non hanno biglietti di preghiera. Che quelli che hanno biglietti di preghiera forse, ebbene, anche loro possono entrare. Ma in questo discernimento vogliamo solo quelli senza i biglietti di preghiera. Alzate le mani di nuovo. Quelli che sono malati e non hanno biglietti di preghiera. Così ho un'idea di chi siete. Bene. Ecco una prova di forza. Credete che vi abbia detto la verità? Credete di avere discernimento spirituale per sapere che è la verità? Non dobbiamo salire qui. Non sono un guaritore, sono un uomo, sono vostro fratello. Cristo è il vostro guaritore, se solo potete riconoscere che Egli è qui. Ora, se fosse per guarirvi, se Egli si trovasse proprio qui, con indosso questo abito, Egli non potrebbe guarirvi, perché l'ha già fatto. Potrebbe solo dimostrare di essere il Cristo. Come lo sapreste? Dal frutto dello Spirito. Lo riconoscete? Che tipo di vita fece? Cosa fece quando era qui per dimostrare di essere il Messia? Quando fu mostrato Pietro e Giovanni, o Pietro e Natanaele e altri, dicendo loro chi erano, da dove venivano, quello era il suo segno per i giudei. Quella era la conclusione della loro epoca. C'era un'altra classe di persone che aspettava il suo arrivo. Erano i samaritani, che sono metà giudei e metà gentili. Disse alla donna al pozzo dei suoi peccati e lei lo riconobbe essere il segno del Messia. Disse, sappiamo che il Messia ci dirà queste cose, ma tu chi sei? Egli disse, io son d'esso. Ora, egli non andò dai gentili. Lo fece? Perché i gentili non lo aspettavano. E quanti credono che Dio è infinito? Certo, egli è infinito. Allora non potrebbe dire una cosa o fare una cosa qui e fare qualcosa qui ed essere giusto. Egli deve fare la stessa cosa. Se avesse avuto un piano migliore, allora avrebbe dovuto attuarlo fin dall'inizio. Quando Dio viene chiamato sulla scena per qualcosa e per il giudizio che egli fa in quel posto, se un peccatore abbia mai gridato a Dio e Dio l'ha salvato in base ai meriti della sua fede, egli deve salvare il peccatore. peccatore successivo, e il peccatore successivo, e il peccatore successivo deve farlo allo stesso tempo, o ha agito male quando ha salvato il primo peccatore? Deve fare la stessa cosa tramite guarigione. Ha già finito quell'opera. L'unica cosa è che dovete riconoscerlo. Egli non è un mito, non è un Dio storico. Egli è un Dio presente. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, proprio ora. Credete che Egli è qui? Lo potete discernere? Voglio girare la schiena a quest'uditorio. Pregherò. Lo Spirito Santo dimostrerà quello che ho detto stasera, la conclusione di questo messaggio, che gli stessi segni che Gesù disse furono dati a Sodoma saranno dati a questa generazione. Come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. Allora discernete che spirito c'è qui. Chi era di nuovo che è malato e non ha un biglietto di preghiera? Vogliamo prendere i biglietti di preghiera? Pregheremo per tutti loro. Ora non posso dirvi chi è chi, Dio lo sa. Prima voglio solo trovare qualcuno cui lo Spirito Santo, ognuno di voi, ora solo inizia a pregare e dire: Signore, sii misericordioso ora verso di me e aiutami. E vedete se egli farà come ha detto avrebbe fatto. Guardo solo il suo segnale. Quanti sanno che Gesù oggi è una colonna di fuoco che seguiva i figli di Israele? Sono venuto da Dio e vado a Dio. È quello che disse? E quando Paolo lo incontrò sulla via di Damasco, che cos'era? La grande luce, la colonna di fuoco. Egli è lo stesso oggi, lo Spirito Santo di Dio. Il corpo di Gesù siede alla destra di Dio sul suo trono in cielo, ma il suo spirito è qui sulla terra, completando e finendo la sua opera. E quello stesso spirito che visse nel corpo di Gesù Cristo era lo stesso spirito che era in quell'angelo che venne a Sodoma e Gomorra. Lo credete? Lo stesso che seguiva i figli di Israele, lo stesso Dio. Gesù disse: io sono quella roccia che era nel deserto. I vostri padri mangiarono la manna e sono morti. Io sono il pane di vita che viene da Dio, dal cielo. Io sono quel pane. Io sono quella roccia. Ebbene, dici di aver visto Abramo e non hai più di 50 anni. E gli disse prima che Abramo fosse: io sono. Chi era l'io sono? Quella luce che ardeva nel pruno che parlò a Mosè. Egli è lo stesso Gesù stasera. È una dichiarazione, non è così? Lo sfido. Sfido ogni credente a crederlo. Questa piccola signora seduta là, una cosetta bianca sul capello. Hai un biglietto di preghiera? Sei malata. Siamo estranei uno all'altro. Dio conosce entrambi. C'è una luce sopra la donna. Sei riuscita a vederla volteggiare proprio sopra di lei? Lei stava pregando. È giusto? No, non hai possibilità di salire qui, ma stavi pregando perché, vedo, appena sotto quello c'è un'ombra oscura. È morte. La donna è adombrata a morte. Ha un cancro. Credi che Dio può guarirti? Cancro al seno. E vedo un dottore che lo esamina e ti dice che cercherà di operare e aspetti un'operazione. E vedo che scendi da un palco o qualcos'altro. Sei una predicatrice, una donna predicatrice. E il così dice il Signore. È giusto, signora? Quello che ha detto era giusto? Alzati in piedi se è giusto. Ora credi? Potete discernere che è lo stesso Gesù che ha toccato, la donna ha toccato la sua veste? Non me? Lui! Non conosco la donna. Lei non mi conosce. Dio ci conosce entrambi. Dio ti benedica, sorella. Vedo una signora in una visione. Sta pregando. e una donna giovane seduta proprio qui. C'è qualcosa in merito ad un bambino e lei vuole... No, lei ha avuto un bambino, no, è un aborto. Ecco cos'è stato, un bambino morto. È del Kentucky e il suo nome è Martin. Dove sei, signora Martin? Sì, con un vestito giallo. È vero, lo è, signora? Alzati in piedi se è così. Non conosco la donna, ma Dio la conosce ed eccola là. Benedetto sia il nome del Signore Dio. Proprio dietro di lei c'è una signora, ha le emorroidi, ha un problema sul fianco destro, una donna piuttosto appesantita, con indosso un vestito dall'aspetto nero. Hai un biglietto di preghiera, signora? Non ce l'hai? Non ti serve. Credi di aver avuto fede da toccare qualcosa? Non hai toccato me! Hai toccato lui! Bene! Allora alza la mano con dentro il tuo fazzoletto e accetta la tua guarigione. Vai a casa e sii sanata nel nome di Gesù Cristo. Guardate qui, là è seduta una piccola signora qui dietro con indosso un vestito a quadri. Ha il capo chinato, sta pregando per suo padre. Lui ha un problema al fegato. Credi che il Signore lo guarirà, sorella? Lo credi? Allora puoi averlo. Signora, sei stata molto gentile con lei a dirle che era lei. Il motivo per cui l'hai detto? Perché lo Spirito Santo si è mosso anche proprio sopra di te. È giusto. Hai un biglietto di preghiera? Non ce l'hai? Non te ne serve uno. Stai pregando per una madre e stai pensando di portarla in chiesa domani sera. È giusto. Non devi farlo. Imponi le mani su di lei e invoca il nome del Signore Gesù. Lei starà bene se lo crederai. Sfida la vostra fede. Chi altri non ha un biglietto di preghiera e vuole credere? Tu, posto qui davanti, credi che io sia il profeta di Dio? Un profeta è un messaggero per un'epoca. Credi che abbia il messaggio di Dio? Lo credi? Non ti conosco, ma Dio ti conosce. Se Dio mi dirà i tuoi problemi, lo accetterai come tua guarigione? Crederai che è sua? Puoi discernerlo allora, quello? Se il tuo spirito ora può toccarlo mentre ti parlo, allora accetterai la tua guarigione. Lo farai? E il tuo petto, tessuto cicatrizzato, e oltre a quello sei un predicatore. È giusto. E il così, dice il Signore. Credi a Dio. Girerò la schiena. Pregate. Vedete se è lo stesso angelo. Vedete se è lo stesso Dio che ha promesso quando aveva la sua schiena girata verso la tenda. Pregate, alcuni di voi, che il Signore Dio, che mandò il suo angelo e dimostrò che Sodoma era la fine era vicina. Oh, Signore Dio, manda il tuo angelo stasera e dai lo stesso discernimento, perché è una promessa di tuo figlio e lascia che sia così. Una donna sta davanti a me e soffre di cataratta al capo e dietro in questa direzione perché la sento tirare, la sua fede. Il suo nome è signora Waley. Dove si trova? Vediamo. Qui dietro da qualche parte. Qualsiasi cosa là, signora. Là. Era vero, signora? Bene. Vai a casa e sii sanata. Abbiate fede in Dio. Alcuni degli altri preghino da qualche parte. Che si sappia, oh Signore, Tu sei Dio. C'è una donna che sta davanti a me, che sta pregando in fondo all'uditorio e ha delle complicazioni. Indossa un vestito rosso e bianco a quadri. Il suo nome è signora Lake. Dove sei, signora Lake? Alzati in piedi ovunque. Dio ti benedica. Vai a casa e sii sanata. La tua fede ti ha salvata. È lo stesso Gesù, è lo stesso angelo. Avete discernimento? Discernete il corpo del Signore. Credete che vi stia dicendo la verità? Credete che Cristo ne stia dando testimonianza? Se lo credete, alzate le mani. Quanti credenti ci sono qui dentro? Agiteranno le mani così. Allora credetemi come profeta di Dio. Non dubitate affatto. Prendete quelle mani che state muovendo verso Dio e imponetele su qualcuno vicino a voi e vedrete la gloria di Dio. È tutto quello che Egli può fare. Potete discernere il corpo del Signore? Potete discernere che il suo Spirito è qui? Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. Signore Dio, creatore di cielo e terra, autore della vita eterna, fai sì che Satana lasci libero ogni credente qui dentro. Hanno le mani imposte uno sull'altro e sono credenti. Hanno fede in Dio e credono che tu lo farai. Oh Signore, le tue parole non possono fallire, non più delle tue promesse. E le tue promesse erano: se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. Ora, Satana, tu malvagio demone di oppressione che hai abbattuto queste persone fino alla polvere, ti comando nel nome di Gesù Cristo, il Figlio del Dio vivente, di lasciarli liberi. Esci da loro nel nome di Gesù Cristo. Ora imponete le mani uno sull'altro e pregate la preghiera di fede. E quando sentite lo Spirito di Dio, discernetelo che è la promessa di Dio per voi. Ognuno che può sentire quella potenza di Dio che si muove in voi, si alzi in piedi e accetti la propria guarigione. Vi comando nel nome di Gesù Cristo, ognuno di voi credenti, di alzarvi in piedi e accettare Gesù come vostro personale guaritore. Alzatevi voi nelle sedie a rotelle, lettighe, ovunque sia, alzatevi, credete a Dio, nel nome del Signore Gesù Cristo, siate guariti. Si stanno alzando dalle lettighe, sedie a rotelle e ogni cosa. Bene, fratello Sullivan.